provo a rivolgermi soprattutto ai genitori, ci sono qui molti genitori con molti ragazzi, e io vorrei provare, rivolgendomi soprattutto a loro, a riassumere alcuni passaggi in maniera, se riesco, il più facile possibile, però è un discorso che in qualche maniera bisogna tenere insieme, perché qui siamo di fronte alla presentazione del cuore del cristianesimo, no? Quindi il problema che noi abbiamo di trasmettere in qualche maniera ai nostri figli che cosa sia il cristianesimo esige che noi ci scambiamo continuamente alcuni riferimenti forti, cioè non possiamo fare le due battute per i bambini su ste robe qui. Anche noi siamo stati bambini, eppure un po' alla volta si entra nella comprensione della vita, della storia e di come Dio vede la vita e la storia. Quindi non lasciamoci prendere da troppe preoccupazioni immediate. Sarebbe importante che la comunità, che i cristiani, che gli adulti crescessero in una consapevolezza di ridire queste grandi cose che Dio ci ha affidato in una cultura, in una mentalità che stiamo cercando di condividere, di capire, di scavare, di contestare, di rifare, no? E allora, qui siamo di fronte, cioè l'immagine è questa, Dio manda suo figlio, riunisce tra la folla che gli corre dietro con ansie religiose di diverso tipo, che Gesù in questo momento lascia perdere, e va sul monte con alcuni che saranno quelli che vorranno seguirlo, i cristiani appunto, i discepoli. E su questo monte il figlio di Dio, come aveva fatto Mosè l'aveva fatto come era stato capace, come il popolo nel deserto era stato capace di accogliere la parola di Dio sul monte. Qui adesso addirittura il figlio di Dio proclama la nuova legge. Nuova e definitiva, non ce ne sarà più una poi che la cambia. E perché è nuova? È nuova perché non è una cosa, cioè non è un codice. Ricordate che i nonni scrivevano che Mosè, poi la legge Dio gli aveva scritto su delle pietre. Non è come quella lì. Dio stavolta vuole scrivere la legge nel cuore dell'uomo. Cioè detto in termini diversi, la parola di Dio vuole trasformare noi uomini, si mette a parlare con noi Dio, perché il nostro cuore cambi. Quando il nostro cuore sarà cambiato, la sua legge sarà scritta nel nostro cuore. Una legge, e qui appunto dopo bisogna pensarci su, i genitori devono pensarci su, ma come mai questa novità? Perché la novità del nostro Dio è che Dio non può rivelarsi se non umanamente. Se l'uomo non si cambia, Dio non può incarnarsi, perché il nostro Dio è un Dio originale, cioè è il figlio di Dio che si è fatto uomo. Allora la legge fa nuovo l'uomo e permette a Dio di unirsi all'uomo. Legge nuova perché vuol fare nuovo il cuore dell'uomo. Come inizia questa legge? Beh, uno dice, se viene giù Dio, dice subito, dobbiamo fare questo, bisogna fare... No, inizia dicendo, voi siete beati. Inizia con le beatitudini, appunto, con parole di speranza, che suscitano speranza, che promettono, perché solo la speranza può cambiare l'uomo. Vi accorgerete quando diventate grandi, se voi coi vostri figli pretendete di cambiarli con le regole, non li cambiate veramente se suscitate il loro entusiasmo, la loro fiducia, la loro libertà. Bisogna dare il gusto di vivere, il motivo di vivere. Dopo uno capisce anche le regole. Allora inizia con le beatitudini, o come noi poi l'abbiamo chiamato, la legge di Dio inizia con un Vangelo, con una notizia buona, una cosa buona, una parola buona che scende dal cielo. Cioè Dio lo sa che può chiedere qualcosa a noi soltanto se ci scalda il cuore. soltanto con una parola di amore e di fiducia può invitare l'uomo a seguirlo. E quindi la prima cosa che gli uomini sono chiamati a guardare è quella di guardare Dio. Noi dobbiamo insegnare ai nostri figli a guardare in cielo. Dobbiamo, appunto, noi con loro continuare a guardare l'opera che Dio vuol fare in noi. Padre nostro che sei, venga il tuo regno, il regno di Dio deve venire nel mondo perché gli uomini cambino, perché diventino buoni. E quindi la prima cosa da fare per diventare bravi uomini non è di continuare a guardarsi addosso, con questo sguardo ossessivo su noi stessi. Gesù dirà, se tu ti preoccupi troppo di te, se tu sei solo preoccupato di rassicurarti, di essere approvato, di essere bravo, che gli altri... Questa roba qui produce niente, è sterile, è un idolo vuoto, è guardarsi allo specchio, è improduttivo questo continuare a guardarsi addosso e neanche continuare a guardare agli altri dicendo guarda cosa fanno, guarda come sbagliano, perché sta roba qui ci rende infinitamente cattivi, ci si continua a lamentare su ciò che non va bene tra noi. Cosa pensate che se il figlio di Dio, se Gesù avesse guardato come si comportavano gli altri, avremmo avuto il Vangelo, no? Abbiamo il Vangelo perché Gesù continuava a guardare in cielo e continuava a tradurre in terra lo sguardo che Dio ha sugli uomini. Dio non si lascia scoraggiare dalla nostra ignoranza, dalla nostra cattiveria, continua a dirci che per Lui siamo preziosi, che per Lui possiamo diventare bravi se vogliamo. E questo fa un papà, questo fa una mamma, hai capito? E quindi volgere lo sguardo verso il regno di Dio, verso il regno che Dio vuole portare in terra e che alla fine Dio porterà sulla terra, hai capito? Noi non siamo capaci, eppure noi dobbiamo essere sicuri che Dio renderà gli uomini buoni. Dobbiamo essere sicuri che Dio riuscirà ad amare gli uomini, che quello che Dio ha in testa lo farà. No. E allora, se uno impara davvero ad accogliere la parola di Dio, a guardare in cielo, ad accogliere il fatto che Dio gli dice beato, per me sei beato, tu uomo sei beato, sei fortunato, hai capito? Devi ritenerti felice di essere uomo. Beh, allora si può anche accettare poi quello che ci dice, però per essere uomo devi diventarlo. Eh? Cioè, allora appare più convincente quello che lui ci chiede di fare per diventare discepoli, perché se si va a vedere poi questo discorso non si ferma alle beatitudini, poi è tutto un discorso sulle opere che dobbiamo compiere, le opere che il discepolo è chiamato a compiere. E però anche qui, e anche qui la pedagogia dei genitori può essere istruita da questo discorso, no? Anche qui non sono regole. Certo che restano vere anche per Gesù le regole che non devi ammazzare, non devi dire bugie, non devi rubare, no? Certo. Ma se voi andate a vedere questa nuova legge di Gesù, non presenta delle regole, ma hanno la forma invece di esempi, di storie. Per esempio, lui dice, vi è stato detto non uccidere, spero che non uccida, spero che mio figlio non uccida mai nessuno, no? Però io ti devo insegnare che anche nel dire stupido a qualcuno puoi uccidere qualcuno, anche nell'imbrogliare qualcuno lo puoi uccidere, anche nel rubare puoi uccidere, anche nel guardare in maniera brutta il corpo degli altri e uccidere. Vi è stato detto appunto che non devi tradire il marito e la moglie, che devi... Quando hai dato una parola di promessa la devi tenere, ma io vi dico che addirittura uno sguardo cattivo è un tradimento. Cioè sono esempi, uno dice che esagera, no, no, sono esempi che ti fanno capire che cosa c'è nel cuore delle persone, anche uno sguardo, anche una parola ti dice cosa c'è nel cuore. Cioè questi comportamenti portano alla luce le disposizioni nascoste nel nostro cuore. Quindi la nuova giustizia di questa nuova legge non può essere definita solo dalle regole, ma da opere che sono necessarie per formare il cuore. Cioè Dio non vuole delle persone che osservano regole, Dio vuole degli uomini buoni. Noi diamo gloria a Dio, appunto, se noi trasformiamo il nostro cuore in maniera che le nostre opere siano buone. Perché tra il cuore e le opere c'è un rapporto, uno non può dire io ho un'intenzione buona, dipende dalle opere. Soltanto facendo, soltanto comportandoti, soltanto operando, tu puoi esprimere il tuo cuore e puoi costruire il tuo cuore. E questo diventa una luce. Cioè quando tu vedi una persona che ha quello stile lì, ti chiedi, ma come mai questa persona ha questa serenità di fondo? Da dove viene, no? Come mai questa persona è così generosa? In maniera che assolutamente non è naturale, no? Come mai questa persona è così paziente in mezzo a tante difficoltà? E allora gli uomini, dice Gesù, vedendo le vostre opere buone, renderanno gloria al Padre che sta nei cieli. Cioè saranno aiutati a capire che questa bontà ha una sorgente, come il Padre vostro, che siate perfetti come il Padre vostro che sta nei cieli. E poi sentiremo le prossime domeniche, il Vangelo va avanti, questi esempi che Gesù fa sul tipo di uomo che piace a Dio. Cioè è come se Gesù dicesse, prova a pensare a quella persona lì, ecco quella persona lì a Dio piace, gli piacerebbe che diventassimo così, che fossimo così. Ecco, prima di fare tutti questi esempi però dice due cose che abbiamo sentito stamattina. Voi siete il sale della terra e siete la luce del mondo. Beh, anche qui appunto. Voi dovete questa bontà del cuore tradurla. Si deve sentire la vostra presenza nel mondo. Siete il sale della terra, la luce del mondo. Avete presente il sale? Se i nostri genitori tenessero il sale in casa in un sacchetto, non lo usano mai. A che cosa serve il sale? È cattivissimo, è da buttare via, no? Il sale diventa utilissimo quando va a salare qualcosa, il pane, per esempio. Che senso avrebbe appunto custodire il sale per se stesso se non servisse a dar sapore? È da buttare, è inutile. Oh, chi si sogna di accendere una lucerna e poi la mette sotto il letto? Beh, la lucerna si mette sulla credenza, si mette in alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa, no? Provate a pensare cosa voleva dire Gesù quando diceva ste due robe qui. Voi siete il sale della terra, la luce del mondo. Io provo a immaginare, cioè quando il Signore mi dice tu devi essere il sale, cioè immagino che voglia dire sta roba qui, che tu accogliendo la parola di Dio, accogliendo quello che Dio ti suggerisce di diventare, questa roba qui la devi far diventare uno stile, la devi mettere dentro il tuo modo di parlare, di guardare, di incontrare le persone, di studiare, di lavorare, di attraversare la città, di andare all'ospedale, di aiutare una persona, di accogliere uno straniero. In tutte ste robe qui deve passare dentro il sapore del Vangelo. Il Vangelo deve diventare un gusto di vivere, deve diventare una maniera bella di essere uomini, uno stile appunto. E non solo un mio stile, ma questo mio stile poi si diffonde e deve diventare il sale della società, no? Cioè questo discorso i cristiani l'hanno capito bene quando si sono accorti che I cristiani si spargevano in tutto il mondo. Sapete che ci sono cristiani in Africa, ci sono cristiani in Asia, ci sono cristiani in America, ci sono cristiani in Europa. E sono tutti diversi uno dagli altri. Perché i cristiani non sono un popolo a parte, non sono un convento. Cioè non sono le persone che si mettono da parte perché loro hanno un loro modo di vivere, i loro valori. No. Si mettono in mezzo alla gente, in mezzo alle storie, dove sono nati, nella cultura dove sono nati, imparano lì a diventare uomini, però lì devono diventare il sale. Cioè a partire dalla storia, dalla cultura, dal tempo, dal luogo dove uno vive, il Vangelo è un gusto, che dà gusto alla maniera di diventare uomini, no? Essendo in una cultura un fermento, un'ispirazione, un principio di speranza. E allora il Vangelo diventa cultura, diventa socialità, diventa partecipazione cordiale alla costruzione comune, diventa pazienza di aiutarci tutti a diventare uomini. No, non è che il cristiano arriva lì e dice io so chi è l'uomo, bisogna essere così, chi non è così via, no? Perché appunto il Signore, dicendo che siamo sale della terra, non dice che siamo la terra, Lui è preoccupato della terra, cioè di tutti, della famiglia umana, degli uomini. E i cristiani lì dentro devono sciogliersi come il sale, non devono costruire la loro cittadella separata, no? I loro valori che vogliono imporre agli altri, ma devono nei valori di tutti far lavorare il fermento del Vangelo, no? E allora se facessimo così diventeremmo luce, perché chiaramente quando uno dà il gusto umano alla vita, rispetto alla volgarità che c'è in giro, rispetto alla cattiveria di cui riempiamo la nostra vita sociale, è chiaro che questa umanità buona, bella, fa subito luce, la si vede subito, è diversa, è controcorrente, no? È nuova. È uno stile nuovo, dice, ma come mai è possibile essere uomini così? E uno guarda, uno si interessa. Vedete, la Chiesa non si diffonde perché impone i suoi valori, dicendo agli altri, sta sicuro, ti dico io ho la verità. No, si impone solo se dichiara beati gli uomini seguendo quella maniera di vivere, soltanto facendo vedere che è amabile un certo modo di fare l'uomo. Questa è la missione, questo è l'apostolato. Il Signore non ci ha fatto cristiani per difendere il cristianesimo, o perché la Chiesa sia grande, o perché tutti diventino cattolici, no? Ci ha fatto discepoli perché impariamo a riconoscere il gusto dell'essere figli di Dio, cioè dell'essere uomini. È chiaro che introdurre questo stile di vita in mezzo a tanti aspetti disumani della nostra vita umana, uno stile che dice sì, sì, no, no, che dice questo è accettabile, questo non è accettabile, sta roba qui fa vergogna, questo è ingiusto, questa è una balla, questo è disumano. È chiaro che questa maniera di fare introduce attraverso questi comportamenti coraggiosi, liberi, controcorrente, fanno luce, sono, abbagliano, no? E Isaia, finiamo con questa citazione della prima lettura che abbiamo ascoltato e credo che ci abbia toccato, no? Avete sentito il vero culto cos'è? Se noi siamo venuti qui stamattina per fare due cantatine, prendere la comunione e poi andare fuori a vivere così a casaccio senza che il Vangelo poi sia il sale e la luce, non è servito niente venire in chiesa, no? Il Signore ce l'ha detto chiaramente. Il digiuno che voglio, il culto che voglio, o se volete, ciò che a Dio piace, se voi siete venuti per fare un favore a Dio stamattina, Gesù dice, sapete cos'è che piace a Dio? Ve lo dico chiaro, dividere il pane con l'affamato. introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Immaginati se c'era hai 40 vestiti per ogni membro della tua famiglia, cosa vuoi, vestire un ignudo o trascuri i tuoi parenti? Cosa metti da parte un sacco di soldi, per che cosa? Aiuta chi ha fame, chi è ignudo, chi non ha tetto, chi non ha casa. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Oh, che roba! Cioè, quando un uomo è così, è come il sole che nasce, capito? Fa luce, come l'aurora. È una cosa nativa, nuova. Si nasce di nuovo. La legge è nuova, ci fa nascere di nuovo, appunto. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Davanti a te camminerà la tua giustizia. Cioè, quando un uomo è così, è come se in qualche maniera non fosse lui che sta in primo piano. Sta la giustizia davanti a lui. È un uomo che sta servendo la giustizia. C'è qualcosa di più grande di noi. Ed è la giustizia. Cioè il considerare l'uomo come degno di essere rispettato, il considerare l'uomo come amico, il considerare l'uomo come la cosa che Dio guarda come la realtà più preziosa. Davanti a te camminerà la giustizia e la gloria del Signore ti seguirà. Ma pensa a te che roba! Quando c'è un uomo così, Dio lascia stare il paradiso, gli va dietro a quest'uomo. La gloria di Dio ti seguirà. Cioè, è come se Dio stesse cercando nel mondo qualche uomo giusto per seguirlo. Come fa a venire al mondo Dio? Se qualche uomo gli apre la via. La gloria del Signore ti seguirà. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio. Guardate, poi magari prossime domeniche spero che torni. Parlare empio, sapete cos'è? È un parlare offendendo Dio, ma si offende Dio, non con la bestemmia, che tanta gente dice così stupidamente, ma appunto non è che è contro Dio, non sa quel che dice. Ma il parlare empio è il parlare che offende Dio, lo offende perché prende in giro gli uomini. Il parlare empio è prendere in giro gli uomini. Allora, se tu toglierai di mezzo l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce e la tua tenebra sarà come il mezzogiorno. Fratelli carissimi, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Con fede invochiamo Dio, Padre giusto e misericordioso. Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Signore, aiutaci a guardare in profondità Gesù, ad essere, come Lui, uomini liberi da pregiudizi e da tutte le categorie che ci separano dagli altri e dalla nostra stessa umanità. Aiutaci a sentire la nostra vita così piena da poterla condividere, persino donare, senza la paura di perderla. Fa che sia visibile così la misteriosa sorgente che abita in noi e in chi ci circonda la propria. Per questo ti preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Per il grido di giustizia che si alza da tanti uomini, disposti per questo a combattere e a perdere la vita, fa che questo grido non ci trovi indifferenti, ma riecheggi nelle nostre coscienze. Per questo ti preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Signore, sconfortati dalla miseria che abita la politica del nostro paese e oppressi dalla sensazione di non poter far nulla, aiutaci a non rinunciare all'idea di politica come prezioso servizio alla comunità. Per questo ti preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Ti ringraziamo per le tante persone che all'interno della Chiesa vivono il Vangelo e ci invitano a sentire il potere infinito che ha l'amore. Per questo ti preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo Spirito. Fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra gli uomini. Per Cristo nostro Signore.